Vacanze in Sicilia o in Sardegna. Con i traghetti GNV viaggi in relax, porti tutto quello che vuoi e ottieni super vantaggi. Col nuovo programma Fedeltà MyGNV, accumuli punti viaggiando, ricevi un cashback del 20% e tanti sconti a bordo. Non c'è modo più conveniente per andare in vacanza. Scopri i dettagli su gnv.it.
L'inferno sono gli altri, come diceva Jean-Paul Sartre, sì, ma solo finché non capiamo come curare la relazione con gli altri, capi, amici, partner, mettere in discussione il modo con cui ci relazioniamo con queste figure importanti per la nostra vita. La conoscenza di sé passa inevitabilmente per quel ponte verso gli altri e che dagli altri porta a noi. Quindi, quali sono le regole, o meglio, i principi da seguire, o ancora meglio, le regole che io ho adottato nel corso della mia vita per migliorare le mie relazioni, per avere cura delle mie relazioni? Vi racconto i miei 5 principi che spero possano essere utili anche a voi. E ci ragioniamo come sempre dopo la sigla.
Sei su Daily Cogito, il podcast di Rick Dufer. E chi non lo ascolta, è cibo per gli zombie.
Parte della nostra insoddisfazione, parte dei presupposti che ci rendono infelici e miserabili, sono legati all'incapacità di analizzare le proprie relazioni. Ci troviamo in molti momenti della vita circondati da gente che non conosciamo, che non abbiamo scelto e che spesso non ci piace e a cui non piacciamo. E questo è molto complicato da districare, perché le relazioni umane sono uno di quei campi in cui è veramente difficile trovare la risposta giusta, la strada corretta, e in cui dobbiamo fare un sacco di compromessi. Beh, in quel compromesso dobbiamo sempre renderci conto di cosa fonda i nostri compromessi, le nostre relazioni. E poi, certo, non possiamo scegliere tutte le nostre relazioni. Per esempio, i genitori non ce li scegliamo, i capi spesso non possiamo sceglierceli, i colleghi ci capitano, e poi anche i figli, i parenti, le sorelle, i fratelli. Ci sono figure in cui non possiamo veramente scegliere di avere una relazione. Possiamo fare quel che si può con quel che abbiamo, e quindi capire come comportarci in quegli ambiti in cui la capacità di scelta è molto molto ridotta. Però poi abbiamo un vasto universo di relazioni che scegliamo e che possiamo scegliere e selezionare: gli amici, i partner, i clienti, i soci. Queste sono persone che tu decidi di far entrare nel tuo cerchio della fiducia, e quando le scegli male vivi peggio, perché se quello è un ambito di grande libertà, utilizzato male ci porta ad avere grande, grande miseria. E spesso quindi ce li scegliamo avendo grande capacità di selezione, ma non sappiamo selezionare se non mettiamo in discussione il modo con cui ci relazioniamo. E quindi avere cura di sé, e questo è un punto veramente essenziale, avere cura di sé significa prendersi cura delle relazioni che intratteniamo, mettendo in discussione noi stessi prima degli altri. Ecco, questo è un principio molto molto importante. Prima metto in discussione il modo con cui io arrivo all'altro, e in questo modo posso far sì che, avendo cura di quella relazione, e la cura e la critica sono intimamente connesse, io possa conoscere me stesso e capire meglio chi sono le persone con cui voglio condividere la mia vita, le mie scelte, la mia quotidianità. E non tutti ci capitano, anche se qualcuno adesso vi dirà: beh, ma in realtà non è vero, gli amici ti capitano perché sei in un territorio particolare, il partner ti capita perché non decidi quando e dove innamorarti, i clienti ti capitano perché non puoi rifiutare lavori, i soci ti capitano. Non è vero, è una grandissima menzogna, e mi spiace, qui sono molto molto perentorio. Fondamentale è rendersi conto che lì c'è spazio di manovra. Se uno non vuole rendersene conto, vabbè, affaracci suoi, però mettere in discussione noi stessi prima degli altri è fondamentale. E attenzione, non tanto per automortificazione, mi metto in discussione così non chiedo agli altri di farlo, no, non è questo, ma piuttosto perché chiedere un cambiamento a se stessi è più facile che chiederlo agli altri e al mondo. Anzi, non è tanto facile. Chiedere un cambiamento a se stessi sta nell'ambito di ciò su cui ho un po' di potere. Io posso mettere in discussione liberamente, con coraggio, i modi con cui mi approccio al mondo. Ma chiedere invece al mondo di cambiare sulla base di quello che io sono è un casino e molto spesso non è possibile. Quindi bisogna sempre presupporre di dover cambiare. E una volta che io ho analizzato questo presupposto, questa possibilità, allora provo a rivolgermi al mondo, agli altri, e chiedere a loro di cambiare. Credo che questo sia parte integrante di quello che è la relazione. E cercheremo quindi di ragionarci. Prima di lanciarci in questa disquisizione, però, voglio fare due cose importanti. La prima è ringraziare il nostro sponsor quest'oggi, che è NordVPN. NordVPN è partner di Daily Cogito, un partner che ci siamo scelti, che ci ha scelto perché crede nella nostra rubrica, nella nostra trasmissione, e avere adesso in questo periodo storico una VPN è veramente fondamentale, in primo luogo per mettere in sicurezza i propri dati durante la navigazione, per gestire meglio l'indirizzo IP e quindi anche per accedere, per esempio, a cataloghi di siti che stanno solo all'estero e che non sono accessibili dal territorio da cui navighiamo. Ma poi la VPN ha un sacco di vantaggi fondamentali, è facile, veloce e sicura, e NordVPN è uno dei primi servizi di VPN al mondo. E quindi se utilizzerete il codice sconto che trovate in descrizione o in chat digitando NordVPN con il punto esclamativo, usando il codice DUFER avrete accesso a un 65% di sconto sui primi 2 anni, con un mese in più gratuito, ed è pure un servizio soddisfatti o rimborsati, quindi non c'è veramente nessuna scusa. Provate NordVPN, è un momento storico importante, si parla tanto di sicurezza informatica, beh, questo è uno dei modi con cui possiamo stare un po' più tranquilli nel nostro mondo internettiano. Quindi grazie NordVPN, e prima di tornare alla trasmissione, un'altra cosa voglio ricordarvi, nella giornata di mercoledì 9 giugno alle 18 sul canale YouTube esce, se state guardando in live, o è uscito se state ascoltando in podcast o su YouTube, una rubrica nuova, un gioco, un esperimento, ovvero la recensione desktop, il review delle vostre postazioni di lavoro. Ci avete mandato una caterva di immagini del posto dove lavorate, studiate, di ufficio, casa e via dicendo, e io e Fede qui dai Cogito Studios abbiamo fatto una puntata facendo il roasting, quindi ironicamente criticando il modo con cui gestite gli spazi, i colori, gli oggetti, i dispositivi e tutto quanto, e speriamo che questo video, che sarà trasmesso in premiere su YouTube alle 18 di mercoledì 9 giugno, speriamo che questo video, anche con la sua ironia, possa esservi utile per migliorare la vostra relazione con la vostra scrivania, che è una cosa molto molto importante. Ma oggi parliamo di un altro miglioramento, il miglioramento delle relazioni, altrettanto importante. E allora torniamo alla nostra puntata. Quando non facciamo questa fatica dell'anima, cioè mettere in discussione noi prima degli altri, perdiamo per strada dei pezzi e finiamo per non capire più le nostre relazioni, e questa è la radice dell'insoddisfazione. Infatti, per migliorare le nostre relazioni, prima delle regole, c'è un presupposto fondamentale. Dobbiamo partire da un atto di fiducia che assomiglia molto a un atto di fede. Qualunque cosa io sia, qualunque sia la mia passione, qualunque sia il mio carattere, la mia peculiarità, la mia stranezza, lì fuori è pieno di gente pronta ad accogliermi. Questo è un presupposto fondamentale. Perché? Perché se voglio trovare relazioni e averne cura, devo partire dal presupposto che lì fuori c'è gente che andrà d'accordo con me, che vedrà quello che sono, che sarà interessato a quello che sono. Se io parto dal presupposto contrario, che io sono unico e nessuno può capirmi e le mie stranezze sono troppo strane, certamente è consolatorio. Perché? Perché in realtà ci spinge a non mettere mai in discussione noi stessi. E quanti fenomeni del mondo attualmente sono impregnati di questo pregiudizio? Tutto il fenomeno degli incel, per esempio, ma anche tanti gruppi di persone che si chiudono nelle loro bolle e sono convinti che in realtà non vanno d'accordo con gli altri, non perché loro dovrebbero mettere in discussione i propri presupposti relazionali, ma perché il mondo è brutto, è cattivo e non li vuole, perché loro sono, insomma, sono strani, sono e eccentrici, sono unici. Ah, il mito dell'unicità. Ecco, dobbiamo fare un atto di fiducia, di fede, e mi rivolgo veramente a tutti quelli che sono convinti. Mi piacerebbe che questo video venisse ascoltato da chi è convinto che la propria unicità è il motivo per cui il mondo non ti vuole. Non è così, è un mito molto stupido, autolesionista, per quanto sembri consolatorio. Ed è consolatorio perché ti sta dicendo: tranquillo, tu vai benissimo come sei, non devi rivedere nessun presupposto di quello che vuoi essere. Sbagliato, risposta sbagliata. Nel tempo io ho capito che questo atteggiamento è veramente autolesionista, perché ti convince di cose sbagliate e ti impedisce di avere relazioni concrete, significative. E nel tempo, così, mi è capitato spesso di affinare la mia capacità di scegliere le mie relazioni e averne cura. Attenzione, scegliere e avere cura delle relazioni non sono due cose separate. Ne parleremo come se fossero separate, ma sono due cose assolutamente unite, perché saper selezionare le persone con cui vuoi condividere parte o la totalità del tuo percorso di vita è avere cura di quella relazione, perché la selezione è la continua cura della relazione. Cercheremo di capire cosa questo significa. E così oggi io vi dico le 5 regole fondamentali per me di cura di quelle relazioni. Come sempre, prima di un video di questo tipo, ricordatevi che io non sono un guru, non sono qua a dirvi devi fare le cose così perché così le fai in modo giusto, altrimenti cazzate. No, sono i modi con cui io nel tempo ho affinato questo tentativo di avere relazioni migliori intorno a me, perché sono convinto che avere una vita migliore significa circondarsi di persone migliori, non migliori in senso assoluto, ma le migliori persone per te. E in questo modo capire cosa gli altri cercano in te, cosa tu cerchi in loro. Credo che sia una cosa fondamentale. Quindi prendetele per quelle che sono spunti di riflessione che poi magari potete applicare, personalizzare oppure non adottare, criticare nella vostra quotidianità. Prima regola: non agire con la paura del rifiuto. Non si deve fare né con le nuove relazioni, quelle possibili, né tantomeno con quelle già consolidate, anzi ancora di meno con quelle. La paura del rifiuto è endemica ed è anche molto istintiva. Spesso, infatti, quello che noi manifestiamo in una relazione di qualsiasi tipo, tanto amorosa quanto lavorativa o di amicizia, quello che mostriamo si basa spesso sulla paura che, non piacendo, rischiamo di essere rifiutati. Questa è una cosa anche comprensibile, come dicevo, è istintiva, ed è comprensibile nell'ambito, che ne so, di un colloquio di lavoro, perché quando noi andiamo a fare un colloquio di lavoro, ne abbiamo parlato anche qualche mese fa, vi ricordate il Daily Cogito sul colloquio di lavoro, questa cosa l'ho detta, è naturale ed è anche utile avere la paura di non essere accettato. Questo non deve spingerci a mascherarci, fingere e recitare una parte, perché è controproducente, ma da un certo punto di vista è comunque un tipo di tensione che mi permette di fare meglio quel colloquio, avere una performance migliore. Invece, nell'ambito di amicizie, di relazioni amorose, è disastroso basarsi sulla paura di essere rifiutati. E quella è una debolezza che tutti quanti sentiamo, ma che non va assolutamente assecondata. Ora, quella paura di essere rifiutati ci spinge spessissimo a mostrare quello che in realtà non siamo, perché noi agiamo in maniera da mostrare quello che secondo noi gli altri si aspettano da noi, che è una cosa assolutamente folle, una pura magia del pensiero che non ha nessuna concretezza, anzi è talmente contorta che i labirinti di Dedalo in confronto sembrano delle strade dritte. E quindi dobbiamo renderci conto che se tu mostri quello che non sei, inevitabilmente ti circonderai di gente che non ti conosce o che conosce non te stesso, ma quello che hai voluto mostrare di te. Io questo lo dico in prima persona perché, come varie volte mi è capitato di raccontare durante i video, quando lavoravo nell'ambito assicurativo e finanziario, dal momento che in quell'ambito i filosofi appassionati di basket e risico non è che sono particolarmente importanti per la compagine sociale, ecco, allora avevo finto un sacco di cose, fingevo, ma in buona fede, mi ero persino abbonato alla Gazzetta dello Sport per poter parlare di calcio con queste persone che non avevano nulla a che vedere con me, ma non perché fossero peggiori, ma perché erano altro da me, molto semplicemente, erano diverse, avevano altri interessi, e io cercando di corrispondere a quello che secondo me erano i loro interessi e le aspettative su di me, mi sono persino abbonato alla Gazzetta. Ecco, questa è la radice di ogni tipo di infelicità. L'insicurezza di sé, in quel caso la mia paura di mostrare le mie passioni, la passione per le letture, per la filosofia, e poi anche inevitabilmente un po' di anche immaturità, se vogliamo metterla, che ti porta ad avere sempre timore, avere quella sindrome della non accettazione, l'insicurezza di sé viene quindi, se ti mascheri, se fingi, alimentata dal gruppo a cui finiamo per appartenere. E diventa un circolo vizioso perché quel gruppo alimenta quella stessa identità fasulla. E quindi è la dimostrazione che se tu hai relazioni fasulle, diventerai tu stesso fasullo, è inevitabile, perché le relazioni servono per capire meglio te stesso. Ma se le relazioni non hanno a che fare con te stesso, ma con la tua maschera, tu conoscerai soltanto la tua maschera. E magari a 50 anni scoprirai che quella maschera non ha nulla a che vedere con te. E sarà un disastro di proporzioni immani. E credo che sia una cosa su cui riflettere. Ecco, allora, che lì c'è proprio un aspetto importante, che la sfiducia in sé, la sfiducia di poter essere accettati, di poter essere visti, si riflette nella sfiducia nei confronti dell'altro, i quali non sono pronti per accettarmi, e quindi si entra in quel vortice di autonegazione e autosoluzione che poi è fondamentalmente un suicidio psicologico e sociale. Il timore di restare soli, che di nuovo è molto comprensibile, si unisce a quella sensazione di essere unico di cui parlavamo prima, e sono due enormi fraintendimenti. No, non hai il pericolo di restare da solo. Siamo 7 miliardi di persone e fidati, lì ci sono tante persone che corrispondono in modo più o meno perfetto a quello che tu sei. E no, non sei unico, sei strano, sei eccezionale, sei non regolare, tutto, ma non sei unico. Non è che quello che sei è unico nel senso che puoi andare d'accordo solo con uno che è perfettamente identico a te. No, puoi andare d'accordo con tante persone anche parzialmente. Queste due convinzioni, il pericolo di restare solo e la tua unicità, sono fraintendimenti che insieme fanno dei danni incredibili. Io credo, e questa è la regola che dicevo, la ripeto anche, non agire con la paura del rifiuto, questa regola mi porta a una considerazione. Il coraggio di esprimere se stessi, ma proprio nel modo più autentico, quello che mi piace, le mie passioni, ciò che mi muove, per quanto strano, per quanto strampalato, per quanto eccentrico sia, è la base per avere relazioni oneste e durature. Nessuno è sufficientemente strano da non poter trovare persona in sintonia. E spesso, quando esprimiamo quello che siamo, potrebbe sorprenderci il luogo in cui trovarle. Sapete cosa penso io ogni tanto? Penso che quell'immaturità mia di cui parlavo di anni fa mi ha impedito di mostrare evidentemente quello che ero nei confronti di miei colleghi e capi e quanto magari avrei persino potuto andare d'accordo con quelle persone mostrandomi per quello che sono e quindi con certe riflessioni, con il mio carattere, con le mie passioni e tutto quanto. E ogni tanto il rammarico che magari lì avrei potuto anche trovare degli amici, avrei potuto trovare delle persone con cui andare d'accordo, ma avendo messo quella maschera, voglio piacere a tutti i costi, voglio essere accettato, ho di fatto tagliato la possibilità di avere relazioni serene. Quindi questa per me è la prima regola, che come avete capito, insomma, è abbastanza tosta da applicare. Arriviamo alla seconda regola. Mettiti misuratamente nei panni altrui. E il misuratamente è fondamentale, cerchiamo poi di capire cosa intendo. Però mettiti nei panni altrui. Qualsiasi attrito in qualunque tipo di relazione, qualsiasi conflitto, porta con sé diverse prospettive sul problema che ha scatenato quel conflitto. Cioè, qualunque sia la diatriba, sia essa su una cosa molto stupida o molto importante, lavorativa o sentimentale, di amicizia o di collaborazione, qualsiasi problema porta con sé diverse prospettive e tutte le persone coinvolte in quel problema hanno diversi punti di vista. Chi sa riconoscere le ragioni altrui sa costruire migliori relazioni. Questo capita di continuo sul lavoro. Io in passato, e mi capita ancora adesso, ho partecipato, per esempio, all'interno di aziende, proprio nel tentativo di fornire strumenti per la risoluzione di conflitti, che è una cosa che anche in passato, quando lavoravo nell'altro ambito, ho studiato e ho utilizzato. È una cosa che mi stimola moltissimo, come affrontare conflitti. Ecco, nell'ambito lavorativo quasi tutti i conflitti diventano irrisolvibili perché non c'è neanche la porticina mentale che porta gli attori a dire: ma perché lui la vede così? Cioè, non c'è proprio quella strada, e quindi tutto sta nel costruire quella strada. C'è un conflitto, il conflitto c'è perché tutti vediamo una cosa in modo diverso, e la soluzione è non tutti dire il mio modo è quello giusto, ma perché l'altro la vede così? È la prima regola questa, nella risoluzione dei conflitti in ambito aziendale e lavorativo, ed è anche il primo metodo per gestire attriti con il partner, quindi in ambito soprattutto sentimentale. Ci vuole però un presupposto, e non si può esulare da questo presupposto. Qualsiasi posizione o opinione intorno a quel problema si fonda su prospettive che vanno riconosciute in quanto hanno delle ragioni. Dicevo che è un presupposto questo, perché non è detto che alla prova dei fatti poi scopriamo che un'opinione abbia delle ragioni. Capita di trovare qualcuno che ha l'opinione così a buffo perché si è convinto senza nessun motivo. Ma se io parto dal presupposto che tutti siano così, farò un macello. Invece devo presupporre che tutti abbiano un'opinione per delle ragioni, e poi eventualmente escludere quelli che non hanno ragioni e lavorarci in modo diverso. Quindi questo è un presupposto fondamentale. Io la definisco l'empatia strategica. Attenzione, un'empatia non emotiva, o meglio, un'empatia che razionalmente, strategicamente riconosce anche i livelli emotivi di un'opinione. Questa cosa si può fare, è assolutamente fattibile. Tanta psicologia comportamentale ne parla in modo molto molto chiaro. E quindi dietro a questa empatia strategica c'è una domanda, non c'è un sentire, non è l'empatia in cui io, oddio, compatisco, empatizzo nei confronti di una situazione, no. È molto razionale, questa empatia strategica parte dalla domanda: come sei finito a pensarla in questo modo? E io provo a mettermi nei panni di un altro, sapendo che non potrò mai farlo completamente, ma usando il mio bagaglio di strumenti per mettermi nei panni dell'altro. Sarò sempre io che metto nei panni dell'altro, però cercherò di vedere il problema dalla sua prospettiva e capirne le ragioni. Se capisco le ragioni, possono accadere delle cose straordinarie. Questo ci impone di allenarci sempre con i propri presupposti. Devo allenarmi a rivedere i miei presupposti per capire come riconoscere quelle degli altri. Le mie stesse opinioni hanno delle ragioni, e se io non sono consapevole delle ragioni dietro le mie opinioni, come potrò riconoscere quelle degli altri? Quindi questo è molto molto importante. Ricordatevi sempre l'autocritica prima della critica. Questa empatia strategica non deve spingermi ad accettare tutto quanto, sempre, indistintamente. Di nuovo, non è mortificazione, ma mi permette di sapere meglio com'è fatta questa relazione. È per quello che nella regola c'è scritto: mettiti misuratamente nei panni altrui. Perché quel mettersi nei panni altrui, di nuovo, per esempio, nell'empatia emotiva, mi porta in qualche modo a dover accettare qualsiasi posizione. Ma no, assolutamente, non devo accettare qualsiasi posizione. Io posso mettermi nei panni di un fascista e capire come le sue opinioni sono diventate tali, senza però doverla accettare quelle cose. Quindi mettiti misuratamente nei panni di qualcuno per sapere meglio com'è fatta questa relazione fra me e te. Il compromesso fra le diverse prospettive è il fondamento di una buona relazione, ma quel compromesso non può esulare da questa seconda regola fondamentale applicata cum grano salis. Terza posizione, terza regola: esprimi sempre quello che pensi con prudenza. Anche qua, misuratamente, con prudenza, siamo in un ambito relazionale, quindi di compromesso, quindi queste paroline sono fondamentali. Cercheremo anche qui di capire. Però la regola è: esprimi sempre quello che pensi. E questo è veramente perentorio. Tenersi dentro le cose, infatti, dal mio punto di vista, è la via perfetta per far esplodere tutto in modo inaspettato. E ci capita continuamente. Infatti, il cumulo di macerie che noi mettiamo da parte quando viviamo dei micro conflitti attriti, dei micro attriti, di volta in volta ci sembra piccolo, tranquillo, trascurabile. Ma come quando finiamo per mettere sotto il tappeto tante piccole cose, a un certo punto il tappeto diventa ingestibile perché diventa una scalata, allo stesso modo il cumulo di piccole macerie diventa il cumulo di enormi macerie e poi crolla tutto, diventa una valanga che travolge tutto e tutti. E cos'è che ci spinge a mettere sotto il tappeto? Beh, è facile, è l'istinto più deteriore e presente nell'animo umano, la paura delle conseguenze. E la paura delle conseguenze, dei micro conflitti, è terribile e ci blocca, ci paralizza e non dobbiamo assolutamente mai assecondarla. E in quel modo lì, assecondando invece la paura delle conseguenze, ci convinciamo che cose molto molto importanti lo siano poco. Perché sono molto importanti? Perché sono nostre, perché vorremmo esprimerle. Ci convinciamo che lo siano poco perché sono nostre e perché abbiamo paura di quello che succederebbe esprimendole. E quindi ci raccontiamo la storia che queste cose qua, sì, mi creano disturbo, ma in realtà non sono molto importanti. E lì inneschiamo la bomba, perché questa cosa poi diventa accumulativa e a un certo punto esplode tutto. Ecco, gran parte dei conflitti che diventano irrisolvibili nasce proprio dal cumulo di micro attriti risolvibilissimi, ma taciuti, che piano piano diventano dei moloch, dei mostri, dei golem immani, che ci spaventano veramente e che rendono irrisolvibile tutto. Perché quando tu salti a pie pari, trascuri dei micro conflitti in quella relazione di ogni tipo, quelle cose che potresti gestire, non lo fai magari per pigrizia, perché non vuoi rogne, perché vuoi avere il momento di serenità e non vuoi rovinare il momento e tutte queste stronzate qua, alla fine finiranno per esploderti in mano e non riuscirai più veramente a ricostruire ogni micro conflitto che ha formato questo incredibile, gigantesco mostro di conseguenze. E quindi dobbiamo intervenire per tempo. È la trappola del quieto vivere. È proprio esattamente questo, la trappola del quieto vivere, cioè io lascio perdere perché voglio stare tranquillo, perché ho lavorato tanto oggi e chi vuole farsi una litigata e chi vuole disturbarsi e chi vuole e poi arriva il momento in cui bam, esplode tutto. Questo vale moltissimo nelle relazioni di coppia. Guardate, forse nella relazione di coppia è almeno la mia regola fondamentale: quando c'è qualcosa che crea un attrito va immediatamente esplicitato. Questo attrito esiste perché e io la penso così. E non è per fare il pignolo, rompicoglioni. Anzi, fidatevi, questa cosa succede molto di meno rispetto a quanto possiate immaginare, ma dopo lo diciamo, solo se uno si allena a farlo. Quindi vale molto nelle relazioni di coppia. E il problema è che noi non lo facciamo perché molto spesso, disabituandoci a quella gestione del microconflitto, abbiamo paura delle iperreazioni. Di nuovo, c'è una sfiducia nei confronti dell'altro o dell'altra. Io non dico questa cosa, anche se mi sembra non particolarmente pesante, eppure la sento importante, perché ho paura che iperreagisca. Questa paura denota il fatto che non conoscete veramente il vostro partner, perché dovreste qualche modo poter indovinare cosa fa iperreagire o meno quella persona. E se non lo sapete vuol dire che avete sbagliato qualcosa prima. E quindi finiamo per lasciar correre troppo, 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 fino a che non c'è quel cumulo incredibile. E quindi, attenzione, ecco, questo arriva il con prudenza. Dire sempre quello che penso con prudenza. Con prudenza in due sensi. Il primo senso è con il linguaggio. Cerchiamo di dire quello che pensiamo in modo chiaro, ma poi a questo ci arriviamo. Dall'altra parte, è vero che molte cose vanno lasciate correre, perché ovviamente non è che ogni cosa mi disturba deve essere esplicitata, e ci mancherebbe, non vivremmo più, ragazzi, se il mio sistema endocrino mi dicesse ogni volta razionalmente che qualcosa non va, il mio corpo collasserebbe in poco tempo, quindi un sacco di cose devono passare sotto traccia. Il problema è che si deve imparare a farlo, ecco il punto fondamentale, si deve imparare quali sono le cose che vanno lasciate correre. E sapete qual è il problema? È che ogni coppia, ogni relazione è diversa, quindi per ogni relazione ci sono cose diverse che vanno lasciate correre. Per alcune coppie, per esempio, mini bisticci, micro eventi quotidiani vanno lasciati correre, per altre coppie invece sono altri gli eventi che vanno lasciati correre, così in ogni lavoro, in ogni relazione, via dicendo. E così, soprattutto all'inizio, sentitemi bene, soprattutto all'inizio di una relazione di ogni genere, bisogna dire ciò che si pensa usando prudenza nel linguaggio, quindi non volendo mai scatenare la reazione, essendo sempre molto bravi nel dire quello che si pensa, e quindi senza toni accusatori, e da lì costruire un patto in cui si sa cosa va lasciato correre e cosa no. Nella coppia, nel rapporto fra colleghi, nel rapporto fra amici, in tutto quanto, quel patto lì deve essere reciprocamente chiaro, il più possibile. E quindi io devo sapere, nella relazione che ho con Arianna o quella con Federico, cosa sono gli elementi che magari vanno lasciati perdere e quelli che invece magari vanno esplicitati quando serve. E se io mi abito a farlo sempre, succedono due cose. Uno, saranno molti di meno di quanto pensiamo, perché sapremo gestire bene, sapremo che cos'è quel microevento e sapremo se esplicitarlo o meno, sapendo anche qual è il costo di esplicitare quel microconflitto. E in secondo luogo, il tappeto sotto rimarrà sempre pulito e non ci sarà mai il momento in cui tutto quanto esplode e succede il disastro. Bisogna però avere il coraggio di farlo, bisogna avere la fiducia del fatto che l'altra persona sappia ascoltare e quindi circondarsi anche di persone che sanno ascoltare. Non vorrei mai avere persone che non sanno ascoltare queste cose, anche lì atto di selezione fondamentale. Quindi quello è il patto, è che si costruisce all'inizio, perché già dopo l'inizio è troppo tardi e quindi essere molto chiari. Se invece decidiamo in solitudine cosa lasciar correre e cosa meno, succede il disastro. O diventiamo infelici e quindi diventiamo zerbini, oppure prima o poi esplode tutto. Quello succede anche se siamo zerbini. Quarta regola. L'altro è lo scopo, non è lo zombie. E ovviamente è una regola che richiama quella regola d'oro kantiana, tratta sempre gli altri non come mezzi, ma come scopi. Solo che qui, a mezzo, io ho voluto sostituire la parola zombie, perché questo è il podcast contro la zombificazione. Mi dispiace, però insomma ci siamo capiti. Questa per me è la regola d'oro che tiene in sé millenni di saggezza, perché in realtà è la regola che tiene in sé cose scritte nei Vangeli, ok? Fai all'altro sempre quello che vorresti fosse fatto a te, che è fondamentale, e non sto qua a dirvi quanto sia importante questa regola, non detto che poi uno sia religioso o meno, ma ci mancherebbe, però è veramente una massima di saggezza fondamentale. E poi appunto la regola, l'imperativo categorico kantiano, che è l'unico modo per creare una regola relazionale universale. È universale trattare l'altro come lo scopo del mio agire. Se invece lo trattassi come un mezzo, tutto verrebbe meno, perché verrei trattato anch'io come mezzo, e allora tutto quanto diventa relativo e bye bye a tutti. Quindi che cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che bisogna trattare l'altro come un'entità autocosciente. Anche se è comodo pensare all'altro come a uno zombie, come una persona che non sa veramente quello che vuole, come una persona priva di autocoscienza, che non sa che direzione prendere, che non sa interpretare il mondo, che non sa le regole, che si sbaglia, che è manipolata e tutto quanto, anche se è conveniente economicamente, perché ci permette di avere un potere su quella persona, è un atteggiamento assolutamente deleterio, perché significa intanto trattare le scelte dell'altro come prive di ragioni vere, e quindi questo contraddice la seconda regola che dicevamo. Io quando vedo un conflitto devo capire perché una persona la vede in un certo modo, perché una persona adotta quella prospettiva. Se invece l'altra persona è uno zombie, non ha delle ragioni dietro, è manipolata, è comodo ma deleterio. Significa quindi trattare l'altro con paternalismo e accondiscendenza, e questo è foriero di conflittualità, e quindi anche con senso di superiorità, perché io sono quello autocosciente e tu no. E poi significa anche trattare l'altro o come mezzo o come ostacolo nel perseguimento dei tuoi obiettivi, e non come cooperante, come alleato. Ecco, questa è la strada giusta per l'inferno, principalmente per due motivi. In primo luogo perché prima o poi l'altro se ne accorgerà e si rivolterà, e lì di solito quello è un conflitto da cui non si torna indietro. Se io tratto l'altro come uno zombie, lo zombie prima o poi si incazza e lì non si torna più indietro. E il secondo aspetto però ancora più importante è che prima o poi inevitabilmente comincerà a trattare te con la stessa moneta, perché Perché è inevitabile. Il senso di superiorità si combatte con senso di superiorità. E invece bisogna trattarsi alla pari, con gli stessi mezzi intellettuali e umani ed etici. Almeno partire con quel presupposto. E poi, eventualmente, sulla base delle evidenze, modificare questa idea. E quindi finiamo per avere un mondo di creature autocoscienti che trattano e vengono trattate da zombie. E non è esattamente un bel mondo. Io credo che per raggiungere questa idea, che è veramente endemica al nostro modo di pensare, alla nostra cultura, alla nostra politica, ne abbiamo parlato tante volte, insomma, e la sigla di quest'anno di Daily Cogito è proprio dedicata a questo principio, ok? Cioè lo zombie, chi è lo zombie? È sempre l'altro lo zombie. Credo che sia fondamentale allenarsi proprio con quella categoria di persone che più facilmente viene trattata così, i bambini. Io durante la mia vita ho avuto esperienza con bambini, perché i miei nipotini ci sono cresciuto praticamente insieme, e mi sono accorto che il paternalismo e la condiscendenza con cui ci rivolgiamo spesso ai bambini è controproducente, fa dei danni incredibili a loro e a noi. E invece i bambini vanno trattati per quello che sono, bambini con un'autocoscienza in fase di sviluppo, e vanno trattati come tali, non come delle entità da proteggere sotto una campana di vetro e che condividono con gli angeli un'innocenza intoccabile e che sono in qualche modo eterei e alieni rispetto al mondo. No, sono creature organiche come noi che hanno un'autocoscienza in sviluppo e vanno trattate esattamente da tali. Sarebbe molto bello un mondo in cui riusciamo a fare questo. E ovviamente questa regola ne implica un'altra, che è quindi la sottoregola. Sì, una voce di giusta critica, non una voce di comode conferme. Perché, e qui voglio veramente spenderci due parole perché è importante, trattare l'altro come un'entità autocosciente significa che qualsiasi cosa l'altro farà, dirà o sarà, io sarò onesto con lui e saprò dirgli: no, ti sbagli per questi motivi, e solo dopo potrò dargli la pacca sulla spalla. Io ho fondato le mie relazioni su questo e devo dirvi che è il motivo per cui ho pochi amici ma molto buoni, è perché tratto le persone per quello che sono, esattamente come me, entità autocoscienti e non bisognose della guida per accompagnarle nella strada giusta e capire che le loro scelte in realtà sono sbagliate, ma bisogna dare loro il contentino per accompagnarle. Sono tutte cazzate, questi sono veramente i tatticismi umanamente deteriori, inutili e brutti. E in realtà devo trattare gli altri con onestà. Se tu fai qualcosa che non mi vede concorde, io te lo dico, perché sei mio amico? Perché sei una persona importante? Perché fra di noi c'è una relazione? E non te lo dico perché ho paura di ferirti, perché ho paura di rompere quella relazione. Se la nostra relazione si rompe perché io ti pongo una critica ben impostata e ponderata, prima di darti il contentino e il pat pat sulla spalla, significa che non c'era veramente una relazione. Significa che probabilmente ho disatteso questa regola fondamentale. Non ti ho trattato a tempo debito come entità autocosciente. Non ti ho trattato come avrei voluto essere trattato. E quindi lì viene tutto meno. Ultima regola: dai valore alla tua parola. Vabbè, questo è fondamentale in qualsiasi relazione. Mi sembra che è una cosa che purtroppo si sta un po' perdendo e che quando dico mi sembra di essere quei vecchi lì, no, che dicono: mi raccomando, dai valore alla tua parola, sii coerente con le tue promesse. E in realtà è una regola forse un po' da boomer che però serve veramente, bisogna ripetere. Per quanto la società diventi sempre più complessa, digitalizzata, inframmezzata e iperrealista e tutto ancora si regge sull'affidabilità della tua parola. Tutto quanto si basa su quello. Perciò ci sono alcune regole fondamentali che io veramente ritengo, avrei ritenuto quasi superfluo ripetere se non fosse per il mondo che ci troviamo a gestire. Non dire "lo faccio io" se non ne hai veramente l'intenzione. Se dico "lo faccio io", la mia parola ha una conseguenza reale. Anzi, dico "lo faccio io" e io ti credo perché sono convinto che dietro quelle parole ci sia una realtà di fatto, la tua intenzione. E quindi fallo se dici "lo faccio io". E se non ce la fai, ammetti che non ce l'hai fatta. In secondo luogo, non fare promesse che sai di non poter mantenere. Cioè, è inutile, ne abbiamo parlato, c'è una puntata di ormai quasi 2 anni fa sulle promesse, su quanto io detesto le promesse, perché la promessa molto spesso è in realtà una consolazione. Prometto perché promettere ci fa stare tutti bene e poi me ne fotto del fatto di mantenere, eccetera, eccetera. La promessa significa io dico una cosa che poi farò di tutto per mantenere. Magari non ce la faccio e se non ce la faccio dirò ho fallito. Ma se fai una promessa, devi cercare di mantenerla. Pensa ai presupposti delle tue parole prima degli obiettivi. E appunto, sulle promesse. Se io dico ti prometto che farò questo, quali sono i presupposti di questa promessa? C'è un'intenzione? Vuoi veramente farla quella cosa? Oppure stai dando importanza all'obiettivo della promessa, cioè farti stare bene, accedere a una benevolenza, a un servizio, e quindi la promessa diventa una menzogna? Quando io dico qualcosa devo stare attento ai presupposti di quello che dico, non agli obiettivi, non ai tatticismi, perché lì siamo noi gli zombie a quel punto, mica gli altri. E quindi, dietro a tutto questo, questa quinta regola significa una cosa molto molto precisa. Fai sì che la tua comunicazione sia più chiara possibile e ripuliscila dalle ambiguità, soprattutto quelle volontarie. Sembra scontato da dire, ma signore e signori, quando comunichiamo con gli altri, una buona parte dei conflitti che nascono ci sono perché abbiamo parlato male di quella cosa, perché non abbiamo veramente riflettuto prima di aprire bocca, perché abbiamo usato le parole sbagliate nel contesto sbagliato, in modo poco chiaro e ambiguo. E in un mondo dove purtroppo, come dicevo, troppo spesso ci dimentichiamo che l'altro è un'entità autocosciente, purtroppo abbiamo un mondo in cui pensiamo sempre il peggio nelle interpretazioni che diamo dell'altrui comunicazione. Quindi vuoi mantenere buone relazioni? Sii chiaro in quello che esprimi. Se non sei chiaro, se non usi il linguaggio adeguato, se non rifletti bene prima di parlare, fidati, le tue relazioni faranno schifo e tu di conseguenza farai un po' più schifo. Una buona relazione si fonda sulla chiarezza e sulla continua analisi relazionale. E quindi, in qualunque relazione, è bene mettere in discussione il come parlo in quella relazione e come quella relazione si alimenta rispetto a quello che dico ed esprimo. Se non facciamo questo, bye bye relationship e quindi bye bye happiness, siamo veramente fottuti. Queste erano le mie 5 regole, poi in realtà ce ne sarebbero tante altre, ma sono quelle su cui volevo ragionare e darvi come spunto di riflessione per magari metterle in discussione e, che ne so, magari cominciate anche a usarne qualcuna avendone beneficio e magari me lo racconterete in futuro. Spero che la puntata sia risultata utile e quindi io vi ringrazio per avermi seguito fino a qua. Se siete in live, non uscite, adesso leggiamo qualche domanda. Se siete in differita, invece, condividete la puntata. Lì fuori è pieno di gente, fra cui le vostre relazioni, che potrebbero forse trarre un grande beneficio iniziando ad ascoltare Daily Cogito. Siamo sempre in podcast, su Spotify, Spreaker, Google Podcast, Apple Podcast, siamo su YouTube. Ovviamente esce il video ogni giorno e siamo ovviamente in live ogni giorno su Twitch con il Rassegnato Stampa e con il Daily Cogito, 2 live al giorno. Sosteneteci con Patreon, abbonandovi a Twitch, comprando il nostro negozio, i link tutti sotto in descrizione. E quindi grazie mille a tutti, fate una buona vita e non dimenticate che non è tutto noia ciò che pensa.